Salve a tutti, benvenuti a quest'ultimo modulo sull'introduzione a Git, in cui esamineremo uno strumento grafico come Visual Studio per poter lavorare appunto con Git. Fino adesso, nelle lezioni precedenti, ci siamo soffermati fortemente sulla riga di comando, che è comunque lo strumento, l'unico strumento che vi garantirà di avere sotto le vostre mani tutte le funzionalità di Git, ma è chiaro che nel lavoro di tutti i giorni l'utilizzo di uno strumento grafico è sicuramente preferibile, soprattutto per chi è alle prime armi. In questo caso noi abbiamo in Visual Studio un supporto nativo in Git per quanto riguarda Visual Studio 2013. Per Visual Studio 2012 il supporto non è nativo, ma esiste un plugin installabile dal sito Microsoft che garantisce il supporto a Git. Ma l'importante è che, ecco, dalla versione 2013 alle successive, Git è un first class citizen, ovvero è uno strumento nativamente supportato. Come potete vedere, Visual Studio ha un supporto nativo ed è fornito nel tab di Team Explorer, quello normalmente utilizzato per connettersi a Team Foundation Server. Se non è visibile il tab, ho riaperto Visual Studio mettendomi in una situazione in cui il tab non sia visibile, potete tranquillamente andare nella Quick Launch, cercare il Team Explorer e lo troverete immediatamente. Ora il Team Explorer naturalmente si connette all'ultimo TFS a cui voi vi siete connessi, su cui avete lavorato. Nel mio caso, io voglio per adesso connettermi ad esempio a un repository Git che sta su GitHub. Quindi premo l'icona della spina, che appunto rappresenta la connessione, e qui ho un'intera sezione dedicata ai repository Git locali, in cui posso creare un nuovo repository Git, aggiungere una cartella locale dove ho già creato o ho già effettuato il clone di un repository Git, oppure specificare una URL da cui fare clone. Ad esempio, in questo caso, noi possiamo usare un progetto su GitHub e nota in Visual Studio supporta solamente il protocollo HTTPS per connettersi a GitHub e non l'SSH. Questo non è un grande problema perché il protocollo HTTPS oramai è il protocollo consigliato, lo Smart HTTPS chiamato da GitHub e è consigliato rispetto a SSH, quindi sostanzialmente non è una grossa limitazione. Però ricordatevi che se clonate dall'SSH Visual Studio non è in grado, dovete andare a riga di comando. Una volta copiata la URL del repository remoto, la possiamo incollare nella parte di clone e accettare, ad esempio, la cartella di default dove ci viene proposto di creare il repository. A questo punto basta premere il tasto clone e Visual Studio effettuerà il clone del repository. E le operazioni che vengono fatte, ricordiamo, sono il creare un repository Git locale, settare il remoto alla URL di GitHub e settare e scaricare la branch master. Quindi se noi andiamo nel computer a verificare la cartella dove noi abbiamo effettuato il clone, troviamo appunto la presenza di un progetto. Cosa interessante è che da qui in poi il Visual Studio metterà questo repository locale, lo memorizzerà in modo che noi, anche se chiudiamo e riapriamo Visual 2013, noi troveremo che, spostandoci sempre con l'iconcina della spina nella connessione, Visual Studio ha ricordato il nostro repository locale. Effettuando doppio clic, noi ci connettiamo, tra virgolette, a questo repository locale. Ciò significa che stiamo chiedendo a Visual Studio di andare a connettersi a un repository Git locale. Visual Studio ci lista in maniera comoda tutte le soluzioni che trova nel percorso dove è stato effettuato il clone e avete dei menu che vi consentono appunto di gestire Git direttamente da dentro Visual Studio. Il primo esempio è che io ho effettuato doppio clic sulla solution e ho aperto la solution. Quello che accade è che i file hanno il simboletto del lucchettino che sta appunto ad identificare che il file è sotto controllo di codice sorgente e non modificato. A questo punto, andando a effettuare una semplice modifica, vedete che Visual Studio correttamente vi mette pending edit, cambia l'icona per appunto mostrarvi il fatto che questo file è ora modificato. Avete anche la comodità di avere un'integrazione completa direttamente dentro Visual Studio. Ad esempio, effettuando clic con il tasto destro sul file, potete avere un comodo compare with unmodified, ovvero direttamente da Visual Studio effettuare il compare tra il file com'è a sinistra nella versione originale e a destra invece nella vostra versione modificata. Avete anche la possibilità di verificare la storia del file e, come vedete, questo GitViz è un progetto che io ho forcato nel mio repository, quindi questo file è stato originariamente modificato dall'autore del repository originale, che è Tatamoddy. E posso tranquillamente selezionare qualsiasi due versioni ed effettuare il tasto destro, dare un compare, e quindi mi verrà effettuato il compare del file su cui ho chiesto la history rispetto a due qualsiasi versioni nel passato. E quindi è molto comodo lavorare, soprattutto perché chiaramente una delle operazioni che non è possibile o comunque è molto scomodo effettuare da riga di comando è appunto il visualizzare il diff dei file. Avete tutte le operazioni standard che avete negli altri source control, quindi potete fare l'undo e quindi annullare le vostre modifiche, e se effettuate una serie di modifiche a alcuni file, quello che avete è nel Team Explorer, quindi tornando nella finestra del Team Explorer che è normalmente dedicata alla connessione dei TFS, avete un tile Changes che permette appunto di verificare quali sono i cambiamenti che avete attualmente nel vostro repository. Quindi vi fa vedere tutti i cambiamenti included, che significa faranno parte del successivo commit. Avete le excluded changes, che rappresenta una parte comoda quando voi avete ad esempio un file, volete modificare l'app config usando una qualche configurazione personale che non volete che vada impattare gli altri membri del team, potete fare tasto destro e mettere exclude, e questo fa sì che Visual Studio ricorderà che questo file, pur essendo modificato, e lo potete vedere perché lo potete comparare, non volete che sia incluso nel prossimo commit. Chiaramente potete effettuare il commit tranquillamente da Visual Studio, ma Visual Studio, se è la prima volta che lo usate, vi richiede, esattamente come è per la riga di comando, che voi configuriate username ed email in modo da poter creare il commit. Date anche in questa parte di setting altre opzioni del tipo qual è la cartella base su cui volete che vengano scaricati, che vengano clonati di default i vostri repository Git, il poter chiedere a Visual Studio di scaricare le immagini degli autori da sorgenti terze parti, e avete una pagina Microsoft che vi spiega quali sono le sorgenti supportate e vi rimanda alla, diciamo, alla configurazione di Visual Studio Tool for Git per Visual Studio 2012, perché in realtà è sostanzialmente la pagina dove trovate le istruzioni e un po' di informazioni sulla configurazione e sull'uso del supporto Git per Visual Studio. Avete la possibilità di editare il gitignore file di default che viene messo da Visual Studio, che serve. Il file gitignore è un file onorato da qualsiasi tool di Git, anche da riga di comando, che stabilisce quali sono i file, i percorsi, le estensioni che non volete essere incluse nei vostri commit. Ad esempio, tutte le cartelle bin e obj contengono i binari temporanei che non debbono essere inclusi, il file suo.user, eccetera, eccetera. E quindi qui vi si permette di modificare qual è il contenuto di questi ignore file, ad esempio se voi avete dei file particolari che volete mettere nell'ignore file. Una volta che avete configurato come minimo username ed email, a questo punto potete effettuare il commit direttamente da Visual Studio. E se premete la freccetta avete altre opzioni del tipo commit and push, commit and sync, che sostanzialmente rappresentano l'effettuare il commit e immediatamente un push al server, o effettuare un commit e automaticamente fare prima un pull dal server per verificare che non ci siano conflitti e poi un push. E sostanzialmente questi sono comandi poco usati da chi lavora con Git da tanto tempo. Sono utili per chi inizia a familiarizzare con Git, e allora ai primi tempi c'è, diciamo, questo anti-pattern spesso delle persone che fanno commit e push subito o commit and sync in modo da tenere molti pochi commit in locale per paura della merge. Ecco, questo di solito è un anti-pattern perché chi lavora con Git non utilizza mai questo pattern, ma accumula solitamente un tot di commit in locale prima di andare a fare push. Però sono, diciamo, delle opzioni che sono fornite da Visual Studio. Effettuando commit, Visual Studio mi chiede di salvare i file modificati e ho altre possibilità, ad esempio, sempre nella cartella changes, come action, ho la possibilità di fare anche l'amend, e quindi di dire: oh, ho fatto un commit, ma ho dimenticato di aggiungere un file o di fare un commento. Se non avete effettuato il push, perché se ricordate la lezione sulla history, non potete fare rewrite della history, quindi cambiare un commit se ne avete già fatto il push. In questo caso, io non avendo fatto il push, posso dire amend, e quindi questo che ho fatto verrà in realtà agganciato a quello precedente, cioè le modifiche che ho fatto adesso saranno presenti nel commit precedente, facendo quello che avevamo già visto nelle lezioni precedenti essere l'amend. Sempre da questa finestra di changes è presente la untracked file, che è sostanzialmente una area dove Visual Studio vi rappresenta, c'è già, in cui Visual Studio vi rappresenta i file che sono presenti nella cartella di Git, non sono esclusi dal gitignore, ma che non sono ancora aggiunti. Sostanzialmente sono quei file che quando voi andate a fare il git status vi si presentano come untracked. Avete anche qui la possibilità di filtrare o di andare in una vista, diciamo, in modalità lista, in cui vedere i percorsi dove sono presenti questi file che potenzialmente possono essere aggiunti, e facendo tasto destro potete sia aggiungere il file, quindi dire voglio iniziare a tracciarlo e far parte dal prossimo commit del repository Git, ignorarlo e dire no, questo specifico file lo ignoro, ignorare tutte le estensioni .txt, e queste ultime due opzioni chiaramente vanno a modificare il .gitignore per fare in modo che in futuro Visual Studio non vi ripresenti questo file ancora. Avete, tra le altre varie opzioni, nelle action, anche il poter aprire il command prompt, perché chiaramente, come vi dicevo, Visual Studio, gli strumenti grafici sono ottimi per lavorare, ma sicuramente non vi permettono tutto. Quindi l'aprire il command prompt vi permette di aprire immediatamente un prompt dei comandi standard Windows centrato sul repository dove voi potete poi andare a lavorare in command line. Se preferite la bash, invece, chiaramente avete la vostra opzione git bash here, in cui potete tranquillamente lavorare con la riga di comando. Una funzionalità interessante che consiglio a tutti di usare è: con questo tasto particolare sulla destra, noi possiamo, per la finestra Changes, staccarla dal Team Explorer. Perché questo? Perché molto spesso il Team Explorer, noi, andiamo ad effettuare operazioni e andiamo in altre parti e perdiamo la finestra changes, che invece è importante perché mi fa vedere lo stato del repository corrente. Quindi, se noi la stacchiamo dal Team Explorer, abbiamo una finestra completamente staccata che può essere messa dove volete e quindi magari essere presente qui come changes e avere la dignità di una finestra di primo livello. Chiaramente è possibile sempre da Visual Studio gestire sia il push e il pull con l'operazione che Visual Studio chiama unsigned commit, ovvero i commit su cui ancora non è stata fatta sincronia, che non sono sincronizzati con i remote. E quindi abbiamo possibilità di fare fetch, facendo il fetch delle modifiche che sono nel server, o direttamente un pull, o di effettuare il push dei commit che sono in outgoing, che sono appunto quelli pronti per essere inviati al server. Tra le altre azioni abbiamo semplicemente il poter vedere la history e quindi sapere qual è la storia della nostra branch master e, come al solito, anche da qui l'opportunità di vedere di aprire il command prompt per poter lavorare da command prompt. Vediamo ora invece come connetterci a un repository che è su Visual Studio Online. Diciamo, fino adesso siamo connessi a un repository di GitHub. Facciamo vedere la different experience che si ha quando si lavora con Visual Studio Online. Allora, la prima differenza è che sicuramente il supporto è maggiore perché facendo un select team project, noi diciamo a Visual Studio di connetterci a Visual Studio Online o a un Team Foundation Server. Quindi, quello che succede è che abbiamo da parte di Visual Studio un supporto maggiore. Vedete infatti che il menu di Git è sostanzialmente più ricco. Abbiamo ad esempio l'opportunità di lavorare con i work item, Team Foundation Server, Visual Studio Online, o di gestire le build, appunto perché in TFS noi abbiamo un motore di build. Una volta connessi direttamente, Visual Studio ci propone di clonare il repository perché non abbiamo mai effettuato il clone di questo repository. Quindi, quello che accade è che noi andiamo a mettere automaticamente, Visual Studio ci dà la URL del repository Git, ci propone la cartella dove scaricarlo, che è la cartella di default che abbiamo impostato nei setting. Effettuando il clone, quello che succede è avere una situazione che è molto simile a quella che abbiamo all'interno usando GitHub, ovvero abbiamo effettuato il clone del nostro repository che in questo caso è vuoto. Non ci sono solution al suo interno, per cui ad esempio noi possiamo iniziare a creare la prima solution. Quindi premendo New, Visual Studio ci propone di creare una solution e ci propone di crearla nel percorso dove noi abbiamo fatto appunto il clone. E l'opzione è automaticamente di aggiungere questa solution al source control. Una volta creata la solution, noi la vediamo listata tra le solution del nostro repository e se andiamo su Changes avremo il primo commit pronto, ovvero tutta la serie dei file di default della solution, più il git attribute e il git ignore. A questo punto possiamo creare il primo commit. Il commit è chiaramente locale. Premendo il bottone unsigned commit possiamo vedere che non abbiamo nulla in fetch e quindi non c'è nulla, diciamo, da scaricare. Se andiamo a vedere nel tab code di questo team project creato per l'occasione, sostanzialmente è stato solamente creato un file README Markdown e quindi non c'è nessuna solution. Effettuando il push, quello che fa Visual Studio è effettuare un normalissimo git push. E quindi quello che noi ci aspettiamo è che refreshando la pagina nel browsing del controllo di codice sorgente, noi troviamo la solution che abbiamo appena inserito. Eccola qua. La cartella Git Course, al cui interno c'è la solution che abbiamo creato. Visual Studio chiaramente, Visual Studio Online e Team Foundation Server ha la possibilità di visualizzare e gestire le branch direttamente dall'interfaccia grafica web, ma la gestione delle branch è chiaramente possibile anche dal Team Explorer. E quindi qui abbiamo, oltre al Tab Changes che rappresenta i cambiamenti, già visto, il Tab Unsigned Commit che ci permette di fare fetch, pull e push, noi abbiamo anche il Tab Branches che ci permette di gestire le branch. E quindi abbiamo sostanzialmente un menu che ci permette di switchare tra le branch e un menu che ci dice nuova branch. Quindi posso creare una nuova branch chiamata Test Branch. L'opzione di checkout ci indica che non solo la creiamo, ma ci spostiamo direttamente su quella branch. Premendo il bottone Create Branch viene creata la branch, che chiaramente è locale. È una branch che non è stata ancora pubblicata nel repository, diciamo nel repository centrale di Visual Studio Online. A questo punto io posso tranquillamente prendere ed aggiungere aggiunto nella branch. Andiamo nei changes, vediamo che nei changes avrò l'unico cambiamento program CS. Se effettuo il commit, questo commit verrà fatto nella branch. Ora, la parte interessante del supporto di branch, del branching in Visual Studio è questo. Aggiungiamo ad esempio un altro file, un'altra classe, la chiamiamo foo. Abbiamo aggiunto una classe, quindi abbiamo un file aggiunto e modificato il file csproject di progetto perché abbiamo aggiunto un file. Effettuiamo il commit e tutto questo, ricordiamo, è fatto sulla test branch. Ora, la parte divertente e utile di Visual Studio è che se io dalla test branch mi sposto nella master e facciamo una cosa diversa, mettiamo temporaneamente le pending changes separatamente. Facciamo vedere cosa accade? Io ho qui la solution aperta, sono nella branch nuova, la test branch, ho appunto aggiunto un commento a un file e ho aggiunto un file. Se io ora mi sposto sulla master, Visual Studio aggiorna automaticamente la solution, non ci chiede ehi, il file git course csproject è stato cambiato, vuoi tu ricaricarlo? No, lui sa automaticamente, lo sa che io ho cambiato una branch, quindi sa che deve aggiornare tutta la restante parte dell'IDE, principalmente il Solution Explorer, per poter appunto essere in linea con il nuovo contenuto della cartella perché ho cambiato la branch su cui sto lavorando. E quindi si può lavorare in maniera molto comoda e veloce da Visual Studio. E noi switchando tra le varie branch, vedete che Visual Studio non ci tedia con nessun messaggio, ma automaticamente aggiorna la visualizzazione per andare a riaggiornare l'IDE per la nostra nuova branch. Chiaramente, tornando nel Team Explorer, noi nella menu Branches, ricordo che premendo il simbolo della casetta, tornate nella home del Team Explorer da cui avete il tile della branch, da cui potete anche in questo caso switchare le branch e potete anche premere il bottone Changes per visualizzare automaticamente le changes. Dal branch. In questo caso noi, come avevo consigliato prima, avevamo già detacciato la finestra Changes per vederla separatamente, ma un'altra parte interessante è invece poterla aprire direttamente dalle branches. Potete chiaramente dal menu Branch andare a switchare le varie branch. E quindi switchare significa andare sulla branch invece di usare il menu qua sopra, potete farlo con il doppio clic chiaramente. E se avete una branch che non è pubblicata, quindi che non è stata inviata al server, potete con il tasto destro fare Publish Branch. Questo significa che verrà settato l'upstream a una branch relativa nel remote, quindi in Visual Studio Online, e la branch verrà pubblicata. Se noi infatti lo facciamo, attendiamo un pochi secondi che il codice venga mandato online e questo punto, se noi prendiamo il Git course, in cui ancora non c'è nessuna branch, aggiorniamo la pagina e quello che accade è che, ecco qua, sono presenti tutte le branch pubblicate. E quindi in generale io posso anche qui dal menu nell'interfaccia web verificare e switchare, vedere le varie branch, quindi ritornare alla master che non ha foo, eccetera, eccetera. Questo l'abbiamo già visto in un modulo precedente. Un'altra funzionalità interessante che abbiamo nell'interfaccia web, che alla fine a tutti gli effetti è un IDE per lavorare, è il tab Branches, dove voi potete vedere tutte le branch che sono state pushate nel remote. Potete vedere lo stato delle varie branch. La cosa importante è che, avendo ad esempio test branch, se effettuate clic con il tasto destro, potete fare un compare this branch to master. In questo caso, se vi state chiedendo per quale ragione non ci sono cambiamenti tra le varie branch, è perché io non ho ancora effettuato il push delle modifiche che sono presenti nella branch master. Quindi, una volta che io ho effettuato il push delle modifiche locali della branch master nel server remoto in Visual Studio Online, a questo punto, effettuando il refresh della pagina, vedrò effettivamente qual è il risultato del compare tra le due branch. E quindi i commit che sono differenti e il compare che ci fa vedere, ad esempio, che è cambiato nella master il program CS e appunto è il file che è stato aggiunto nella master branch. Chiaramente, sempre dalla IDE di Visual Studio, premendo sulla casetta del Team Explorer e tornando nelle branches, noi possiamo anche fare la merge tra due branch. E quindi possiamo fare il reintegro di una branch direttamente facendo il merge. Quello che non abbiamo purtroppo nella IDE di Visual Studio è la possibilità di effettuare invece un rebase. Quindi, se io ho una branch locale non pubblicata, potrei volerne fare il rebase per mantenere la linearità della storia. Ad esempio, durante invece di fare un pull, fare un fetch e rebase, questo purtroppo non è ancora possibile in Visual Studio. E questa è una delle ragioni principali per cui ancora molto spesso alcune operazioni vengono fatte in command line. Ma in generale, se noi vogliamo fare una merge reale, quindi non vogliamo fare un rebase perché abbiamo due branch pubblicate, perché magari la test branch è una feature e quindi voglio reintegrarla effettivamente con un merge perché voglio che rimanga traccia del fatto che c'è stata una biforcazione nel codice e che il codice di test branch sia stato sviluppato parallelamente, e la merge è possibile farla da Visual Studio. La comodità è che, facendo una merge tra test branch e master, quello che noi abbiamo è che, in presenza di conflitti, Visual Studio, in maniera molto molto semplice, ci dice: avete dei conflitti, cliccando su Resolve Conflict avete la lista grafica visuale di tutti i conflitti. È molto più comodo rispetto ad avere la lista da riga di comando. Potete decidere immediatamente di prendere una o l'altra versione, oppure semplicemente premere il bottone merge che vi apre la possibilità. Riportiamo i cambiamenti qui per avere più spazio. Ci apre il diff di Visual Studio che ci permette di decidere di fare il merge dei file. Questo è, diciamo, uguale a qualsiasi source control utilizzate, anche se utilizzate Team Foundation Version Control System. A questo punto, una volta che voi avete risolto i conflitti, potete accettare la merge su questo file. E che succede? Cliccando su Resolve Conflict avete la lista dei conflitti che sono ancora pendenti, la lista dei file per cui i conflitti sono stati risolti. Potete fare undo merge, quindi se vi rendete conto che per qualche ragione è complicato fare la merge, volete evitare e abortire tutto, potete fare l'undo merge. Potete ancora andare a modificare i file anche dopo che avete accettato la merge. A un certo punto, quando siete convinti che tutto sia corretto, quando la soluzione builda, tutti gli unit test vanno, potete effettuare il commit merge. E si può effettuare il commit. A questo punto noi abbiamo semplicemente effettuato una merge e un commit, per cui se noi andiamo nel Team Explorer, nell'unsigned commit, avremmo una serie di push in outgoing. Perché? Perché ho sostanzialmente i due commit precedenti che avevo fatto sulla test branch, più chiaramente il commit che invece è il risultato della merge. Quindi effettuando il push, quello che noi facciamo è semplicemente inviare questi commit al server e quindi se noi andiamo nell'explorer, git course, se prendiamo program cs, quello che succede è che siamo nella master, ma vedete che il contenuto di questo file è sostanzialmente il contenuto del file risultante dalla merge, perché appunto abbiamo fatto la merge della test branch sulla master. Quello che abbiamo appena visto è sostanzialmente un'introduzione alle funzionalità base che sono offerte da Visual Studio. Visual Studio comprende al suo interno il supporto a altre funzionalità più avanzate come la gestione di repository multipli, di più remote, ma in generale il concetto è che per un utilizzo consapevole di Git, per sfruttare al massimo le potenzialità di Git, sicuramente voi, qualsiasi sia lo strumento grafico che usate, la command line sarà vostra amica. Il supporto offerto dalle IDE, dagli strumenti grafici, come ad esempio Visual Studio, è ottimo per l'operatività normale di effettuare un commit, è eccezionale per visualizzare le differenze, per visualizzare la history, per confrontare file in posizioni diverse della history e per switchare tra le varie branch e creare velocemente una branch locale. Sicuramente dove voi non riuscirete e dove non consiglio l'utilizzo dello strumento grafico è nella parte di sincronia con i remote, perché consiglio fortemente di imparare ad utilizzare il fetch and rebase, come visto nei precedenti moduli, per linearizzare la storia e quindi di valutare se il reintegro di una branch locale debba essere fatta con il merge o con il rebase. Vi consiglio di valutare lo squash, perché lavorare con Git significa spesso fare molti commit locali e vale la pena pensare di comprimerli in meno commit prima di mandare la storia al server. E sicuramente è utilissimo per tutte appunto le funzionalità di rebase iterativo. In quei casi la command line è vostra amica, almeno fino a che Visual Studio non migliorerà il supporto di Git fornendo tramite interfaccia grafica tutte le potenzialità che sono oggi offerte dalla command line. Ma diciamo già siamo a un buonissimo punto, perché attualmente è possibile rimanere a lavorare in Visual Studio tranquillamente per tutta l'operatività standard con Git, andando in riga di comando solamente per effettuare il fetch and rebase e i vari rebase interattivi locali prima di andare ad effettuare il push nel server. Con questa lezione, con questo modulo si conclude questa introduzione a Git e vi auguro quindi buon lavoro e buon utilizzo di Git e Visual Studio.